redigio.it e la storia continua.
Sempre nel 1935. Applicate le vostre sanzioni e noi applicheremo le nostre invenzioni. Il 18 novembre 1935 tutta l'Italia imbandierata. È la risposta alle sanzioni decretate contro il nostro paese dalla Società delle Nazioni per l'attacco all'Etiopia. Ogni manifestazione è vietata. Achille Starace, segretario del partito, ha spedito una circolare ai federali. Si eviti soprattutto che gli studenti universitari e i medi scendono in piazza. Così si intende dare al mondo un'immagine di orgogliosa compostezza. Tutti gli italiani sono in linea contro il crimine sanzionista, scrivono i giornali. Un titolo dice: fiero e disciplinato il popolo italiano fronteggia il mostruoso assedio economico. Ma le parole più violente sono pronunciate dal Gran Consiglio del fascismo. I massimi gerarchi del regime invitano a considerare il 18 novembre 1935 come una data di ignominia e di iniquità nella storia del mondo. Nasce il termine che accompagnerà ogni riferimento alle sanzioni inique. Le inique sanzioni sono l'applicazione dell'articolo 16 dello Statuto della Società delle Nazioni. Qualora uno dei membri ricorra alla guerra in violazione dei patti di cui gli articoli 12, 13 e 15, sarà considerato ipso facto come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro gli altri membri della società, i quali si impegnano a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo. Articolo prudentemente corretto nel 1921 con la precisazione: l'atto unilaterale dello Stato colpevole non può creare uno Stato di guerra. E la rettifica era tornata utile 10 anni più tardi al Giappone, che aveva aggredito la Manciuria e che se l'era cavata con una semplice deplorazione da parte della sessione internazionale. Questo precedente è ricordato ora dalla stampa italiana che, sottolineando la disparità di trattamento, ne fornisce la motivazione: l'odio della Gran Bretagna contro il nostro paese. È stato il ministro inglese Eden, dicono i giornali, ed è in buona parte anche vero, a spingere la maggioranza delle altre nazioni a un'azione così decisa contro l'Italia. Infatti, 50 dei 54 paesi rappresentati all'Assemblea ginevrina hanno votato per le sanzioni. I 4 voti dissenzienti sono dell'Austria, Ungheria, dell'Albania e ovviamente dell'Italia. Gli Stati Uniti, il Brasile, la Germania e il Giappone non fanno parte del consesso. In vista delle sanzioni, Mussolini ha presieduto un comitato di esperti riuniti a Palazzo Venezia per decidere le misure economiche da adottare per fronteggiare la situazione. Le decisioni prese escludono per il momento l'introduzione delle tessere annonarie. Gli acquisti sono tuttavia ugualmente limitati. Le macellerie, ad esempio, devono restare chiuse il martedì, mentre il mercoledì non devono vendere carni bovine, ovine e suine. Possono fornire soltanto polli, conigli, trippa e frattaglie. Agli alberghi ai ristoranti, alle trattorie, alle mense, ai vagoni ristoranti è imposto di servire un solo piatto di carne o di pesce per pasto. Le massaie sono invitate a non sprecare nulla. La propaganda per i prodotti nazionali diventa ossessiva. La merenda italica ha da essere merenda di frutta. Migliore companatico non è mai stato creato. Italiani, mangiate pane e frutta. Non mangiate carne due volte alla settimana. Mangiate il riso. Una casa alimentare produttrice di burro lancia il menù italico per il martedì magro. Al mattino caffè latte, pane, burro e miele. A colazione spaghetti al burro, zuppa di pesce, formaggio, frutta, caffè e vino. A pranzo riso, verze, pancetta ed estratto vegetale, filetto di pesce persico al burro, carciofi alla romana, frutta, panettone, caffè e vino. È il momento dei succedanei. Gassogeno e, senza successo, carburo di calcio al posto della benzina per le auto. Canapa al posto del lino e del cotone. La snia viscosa presenta al governo il Lanital, una fibra sintetica ricavata dalla caseina. Il Marco Aurelio pubblica una vignetta con la seguente didascalia. Lui: cara, i tuoi baci oggi sono più saporiti e profumati. Lei: certo, amore, il mio rossetto è ora un prodotto italiano. Le sanzioni diventano però un formidabile strumento di propaganda. Tutti sono chiamati a contribuire alla resistenza e moltissimi rispondono all'appello. Beh, sui giornali compaiono elenchi nominativi di chi dona oro alla patria. Anche le scuole sono mobilitate nella raccolta. Di tanto in tanto personaggi di spicco forniscono lo spunto per un titolo sui quotidiani. Il cardinale Nassalli Rocca dona la propria catena episcopale, si legge, e qualche giorno dopo Pirandello offre la medaglia del Nobel. La mobilitazione non è soltanto per raccogliere preziosi. Attenzione, domani il rullo dei tamburi dei Balilla annuncerà l'arrivo dei carri per la raccolta dei rottami. Informano i manifesti. Assieme alle catenine, alle medagliette, ai ciondoli vari in oro e argento, anche i vecchi paioli di rame, i ferri da stiro, le casseruole d'alluminio vanno a contrastare le inique sanzioni. Il 22 novembre sui giornali compare questa notizia. Il duce ha destinato alla raccolta e recupero dei metalli tutto il materiale del genere, compresi alcuni suoi busti, conservati alla Rocca delle Caminate. E non è poco, 2.262 chilogrammi di materiale. È il 5 dicembre. Un titolo a piena pagina annuncia: i sovrani hanno donato alla patria gli anelli nuziali. Un esempio da imitare è la presenza per la giornata della fede. Il 18 dicembre, mentre la regina Elena sull'altare della patria consegna la propria vera matrimoniale, in tutta Italia milioni di sposi ripetono il gesto. Chi offre l'anello d'oro ne riceve in cambio uno di acciaio. Ma le signore di lì a poco si accorgono che il metallo annerisce il dito e i gioiellieri hanno un gran da fare per placare d'oro l'interno delle fedi che soltanto all'esterno conservano la loro austerità. Nel numero di Natale il Corriere dei Piccoli pubblica l'immagine della patria. una signora un po' attempata, ma di aspetto rigorosamente giovanile, che siede accanto al camino e aspetta gli invitati. Chi è in età di balilla legge: nel mezzo della stanza c'è una tavola apparecchiata. Su una parete la carta dell'Africa orientale. Sul camino arde un ceppo. Di fuori urla la bufera. L'Italia attende i suoi figli più illustri sparsi per il mondo a diffondere la civiltà. A un tratto si sentono uno scalpiccio e delle voci. Sono essi. Ecco Panfilo Castaldi, coi caratteri tipografici. Ecco Flavio Gioia con la bussola. Ecco Galileo con il cannocchiale. Ed ecco Torricelli con aerometro. Ecco Torricelli col barometro. Ecco Galvani con la rana. Ecco Volta con la pila. Ecco Meucci col telefono. Ecco Barsanti col motore a scoppio. Ecco Ferraris col motore a campo girante. Ecco Pacinotti con l'anello. Ecco Marconi con l'antenna. E tanti, tanti, tanti altri. L'autore descrive l'incontro, che non è festoso, ma triste. E il piccolo Balilla, leggendo, saprà il motivo di questo turbamento. «Che c'è? Parla, parla!» Chiedono Marconi, Galileo, Meucci e gli altri, e la patria si confida. «Mi hanno applicato le sanzioni. Mi hanno castigata perché vi ho mandato anche in Africa a portare la civiltà». Allora i geni vendicano la patria offesa. Gli illustri uomini salgono con i loro apparecchi sul terrazzo della casa. Voi applicate le vostre sanzioni e noi applicheremo le nostre invenzioni. Così dicendo, Volta separa i fili della pila. Tutte le macchine della terra si fermano sull'istante e tutte le lampade si spengono e il bambino nasce mentre il mondo è avvolto dalle tenebre.